Alla ricerca del paradiso perduto di Guido Landolina. Edizioni Segno 1997. Capitolo 65. La sessualità e la negazione dell'amore. Quello che ho appena letto è un brano del poema in cui Gesù invita l'uomo a ragionare nelle cose divine con un metro spirituale e non umano. Dio non ragiona come l'uomo, perché Dio è spirito. È già superbia, anche se inconsapevole, pensare che Dio, l'infinito, debba ragionare come un semplice uomo per di più decaduto. Quindi Gesù spiega magistralmente il significato della pianta del paradiso terrestre, quella dei frutti del bene e del male. Era una comunissima pianta che però il Signore aveva caricato di particolare significato facendola assurgere a mezzo di prova. Nel dire ai primi due che non dovevano toccare i frutti della pianta, la pianta della scienza del bene e del male, la pianta avrebbe infatti assunto, di fronte ad Adamo ed Eva, un significato diverso, quello appunto di un mezzo di prova. Il comportamento di Adamo ed Eva di fronte alla prova avrebbe fatto emergere, anche e soprattutto a loro stessi, perché Dio, dico io, tutto già sapeva di quel che sarebbe successo, come in realtà essi si sarebbero comportati, cioè bene o male. Bene ubbidendo al comando di Dio, male disubbidendo. A dir la verità, io mi sono ripetutamente chiesto come mai da una disubbidienza che non ci sembra, tutto sommato, tanto importante, siano derivate per l'umanità conseguenze così gravi: perdita della grazia, perdita conseguente della salute fisica, di quella morale e spirituale e pertanto dolore e morte. Ma Gesù spiega ora, ed io mi rendo conto che ero così ricaduto in un modo di ragionare umano, che la disubbidienza dei primi due non sarebbe stata oggettivamente grave se l'avesse compiuta l'uomo per come è adesso, vale a dire un uomo decaduto, succube dell'io e delle tentazioni del mondo e di Satana, un uomo dallo spirito debole ed incapace di reagire. Ma fu invece disubbidienza gravissima per i primi due, che avevano avuto la pienezza della grazia e con essa il dominio dell'io. Anche se Gesù ci ha redenti, in noi uomini attuali rimangono in realtà sempre le debolezze, le tare, i fomiti della malattia che abbiamo superato, ma che ci ha lasciato indeboliti e soggetti a ricadute. I primi due, che avevano invece la grazia nella sua pienezza, ciò nonostante disobbedirono. E perché disobbedirono? Per competere con Dio, secondo il suggerimento satanico, cioè per essere simili a Lui nel creare, cioè nella potenza per eccellenza. Quindi disobbedienza, ambizione di potenza, superbia, ribellione, perdita della grazia e infine libidine e sesso. Certo, non amore, non più amore ma sesso per la creazione. Non più amore per la riproduzione della specie spirituale, ma sesso per la riproduzione di quell'animale. Dio non aveva interdetto agli uomini l'amore, ma voleva che si amassero senza malizia, senza libidine. Eva, priva ormai della grazia, rese invece l'amore che Dio aveva dato santo una cosa corrotta, avvilita. Mentre rifletto su queste cose mi viene in mente Freud, il quale mi sembra di ricordare diceva che la sessualità è il centro, è il motore dell'uomo. Cos'è che aveva detto con precisione Freud? Ho sempre sospettato che avesse una mentalità tarata. Tarata per la mania di vedere la sessualità dappertutto, per cui tutta la personalità dell'uomo doveva essere analizzata alla luce degli impulsi sessuali. Scelgo nella libreria Settore Psicoanalisi un suo libro, Introduzione alla Psicanalisi. Sfoglio l'indice e mi cade l'occhio sulla pagina con il titolo della lezione 26. La teoria della libido e del narcisismo. Apro e leggo il primo capoverso. Il mancato soddisfacimento della fame e della sete, le due più elementari pulsioni di autoconservazione, non ha mai come conseguenza il loro mutarsi in angoscia, mentre, come abbiamo visto, la conversione della libido, insoddisfatta in angoscia, fa parte dei fenomeni meglio conosciuti e più frequentemente osservati. Luce. La sessualità è la negazione dell'amore. Vedi? La libido insoddisfatta? Angoscia, angoscia genera. E l'angoscia va rimossa, va eliminata. Perché l'uomo deve tendere al piacere. E dunque l'angoscia elimina in un bagno di libido. L'uomo affonda nella libido. Affonda e annega, beve a piena gola senza sapere che essa come rana lo farà scoppiare, come rana che si gonfia, che si inebria. Ma la rana non scoppia, perché lei sì è figlia di Dio, creata da Dio, non figlia di Satana. E Satana vi ha convinto che l'uomo ha bisogno di libido come dell'aria che respira. Più respira, più libido. Più libido, più respira, e l'uomo si inebria di questa libido che non è libido, che non si chiama libido, ma è in realtà la negazione dell'amore. Chi è Satana? La scimmia, quella con la S maiuscola, come ti dissi. Che fa la scimmia? Imita. Che fa Satana? Imita Dio. La grande scimmia che si è procurata la dannazione volendo imitare Dio con l'affermare di essere simile a Dio, anzi di essere Dio. La grande scimmia che ha voluto imitare Dio, che creò l'uomo a sua immagine e somiglianza per crearsi un popolo di figli di Dio, un popolo che l'amasse e che egli potesse amare. La grande scimmia, dicevo, imitò Dio, anche essa creandosi un popolo di figli suoi. I figli del peccato, quello d'origine. Lo fece in odio a Dio. Lo fece per soddisfare il suo satanico odio a Dio riversandolo sugli uomini, i primi due figli di Dio, per farli diventare, grazie al libero arbitrio, figli suoi e capostipiti di un popolo non di santi, ma di demoni, quali voi senza la grazia siete. La grande scimmia, che per sfregio, per offesa a Dio, intese non sublimare ma degradare l'amore, perché Dio è amore, non elevandolo ma degradandolo al rango di amore brutale, che per i bruti brutali non è perché naturale, ma per i figli di Dio, dotati di spirito e di anima, è renderli simili alle bestie, perché le bestie amano solo per procreare, gli uomini solo per godere. Ecco Freud, il sapiente dalla S maiuscola anche lui. Ecco il veleno instillato negli uomini del paradiso terrestre, che continua ad esservi instillato giorno per giorno perché rimanga in voi la convinzione che non figli di Dio siete, ma figli del sesso. Esse come Satana. Non è moralismo questo. È la realtà che la vostra dimensione deviata, deviata dal peccato primo, continuata nei peccati attuali, vi fa credere come illusione. Illusione è la vostra, e quando vi risveglierete dal vostro sogno, anche questo con la S maiuscola di Satana, comprenderete cosa avrà significato l'aver voluto, sì, voluto ignorare la parola mia, quella che io vi mando e che voi, esse come Satana, schernite, come scherniste mio figlio sul Golgota gridando: se sei figlio di Dio, scendi. Ma lui per la croce era venuto, sulla croce doveva restare per salvare voi. Esse come Satana, esse come Salvatore, esse come Salvatore. Vedi la scimmia? In tutto imita. E voi sbagliate. Credete alle imitazioni e gettate via le perle vere, quelle che io vi do. Parla ai miei figli, alle mie figlie, alla mia figlia. Fa che ella si ricreda, figlia mia è, non della scimmia, non della scimmia.